benché siamo un po' pochini, grazie al Signore comunque che la sua presenza non dipende dal numero, ma davvero da quando siamo animati da un sentimento di timore, di riverenza davanti a Lui e nel momento in cui si apre la sua parola, possiamo davvero godere degli effetti benefici che il Signore desidera dispensare, appunto, ripeto, al di là della numerosità. L'autorevolezza dei consigli dispensati da Pietro ai credenti nell'Asia Minore, validi ancora per l'attuale generazione dei credenti, è strettamente connessa, come dicevamo le volte precedenti, al valore di quest'uomo agli occhi di Dio. E più ci addentriamo nella disamina di questi versetti, di questi saggi consigli, enunciati da quest'uomo di Dio, più non possiamo fare altro che ricordare l'evoluzione, la metamorfosi che ha vissuto quest'uomo. Spesso pensando, immaginando degli uomini di Dio, pensiamo che siano scesi magari da un pianeta diverso e quindi abbiano questa autorevolezza perché siano distaccati effettivamente da tutto quello che poi sono meccanismi di esperienze che vivono qualunque essere umano. Ma in realtà, se analizziamo la vita dell'Apostolo Pietro, vediamo che se da un lato valorizziamo questi principi straordinari, questi davvero saggi consigli che lascia scritto mediante lo Spirito Santo in questa epistola, non significa che lui sia arrivato ovviamente alla maturazione di queste verità dall'oggi a domani. Perché se noi analizziamo i Vangeli, beh, scopriamo che quell'uomo che dice siate gioiosi quando vi oltraggiano, e fate del bene a coloro che vi fanno del male, in realtà quando poi nell'Evangelo di Giovanni ci viene descritto l'arresto del Signor Gesù, vediamo che quando arrestarono le guardie del Signor Gesù inviate dai anziani, dai sacerdoti, quale fu la reazione di Pietro? Sfoderò la spada e recise l'orecchio del servo Malco, no? Questo per dire che le dinamiche tipiche dell'uomo erano presenti anche all'interno dell'uomo Pietro. Tuttavia noi vediamo invece poi una rivoluzione quando quest'uomo, essendo poi rivestito dello Spirito Santo, scendo disceso lo Spirito Santo ecco, nella sua vita, avendolo suggellato, poi incomincia a rendersi conto della veridicità di certe verità profonde che il Signore Gesù gli aveva pronunciato così come a tutti gli altri discepoli. Allora, quando poi viene arrestato, ovviamente nel Sinedrio e viene rilasciato, che cosa troviamo scritto nel capitolo 5 del libro degli Atti degli Apostoli? Che si ritenevano degni di essere stati vituperati per il nome di Cristo. Allora, perciò, poi nella prima epistola di Pietro, a distanza di circa 30 anni, può dire: se siete oltraggiati per il nome di Cristo, nessuno se ne vergogni se porti il nome di cristiano, anzi glorifichi Dio. Perché? Perché c'è stata proprio una metamorfosi. Quest'uomo si è lasciato, diciamo così, proprio modellare nelle mani del Signore e ha permesso che il Signore compisse quel lavoro di rinnovamento nella mente e poi contestualmente ha imparato a conoscere quello che è la santa, accettevole e buona volontà. Quindi l'autorevolezza di questi consigli non dipendono nemmeno dal fatto di essere accreditato da titoli accademici, perché sappiamo che era un uomo, che era un popolano senza istruzione. Ci viene detto sempre in quell'episodio che quando ascoltavano Pietro e Giovanni si resero conto che erano popolari senza istruzione, ma riconoscevano che erano stati con Gesù. Quindi questo ci dovrebbe dare proprio, almeno me, dando incoraggiamento nel sapere che non ci troviamo di fronte a degli uomini che sono scollegate alla realtà, ma uomini che hanno vissuto anche dall'alto delle proprie esperienze, situazioni di caduta, ma poi lasciatisi modellare nelle mani del Signore, sono giunti poi ad arrivare a questi picchi, a queste vette, e a poter poi trasmettere dei consigli che sono autorevoli, saggi, proprio perché coincidono con tutto quello che è stato l'insegnamento che lui e che loro hanno ascoltato dalla bocca del Signore Gesù e che hanno visto nel loro Maestro e che lo Spirito Santo ha permesso loro di ricordare in maniera dettagliata. Ci siamo soffermati, allora abbiamo iniziato la volta scorsa esaminando i primi due consigli saggi, che sono l'orgoglio e la gestione di quello che abbiamo chiamato le sollecitazioni, due elementi su cui il nostro avversario, il diavolo, rischia di trovare terreno fertile per poter fare sue prede tante, tante anime che invece si lasciano sviluppare su questi aspetti. Proseguiamo questa sera vedendone altre due, versetto 8, siate sobri, vegliate. Quindi il primo aspetto che vedremo, il terzo aspetto è la sobrietà. In realtà il tema della sobrietà non è un avvertimento, non è un'esortazione ristretta soltanto in questo versetto, perché nel capitolo, in questa epistola di Pietro la potrete trovare. Sia nel capitolo 1, versetto 13, quando è scritto: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri. E poi anche quando, nel capitolo 4, sempre di Prima Pietro, l'autore ricorda ancora, versetto 7, la fine di tutte le cose vicina, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Quindi per 3 volte troviamo all'interno di questa prima epistola il richiamo, l'esortazione ad essere sobri. Che cos'è, fratelli, la sobrietà? La sobrietà, fratelli, è un'attitudine che permette ad una persona di vivere la propria esistenza secondo i criteri della moderatezza e dell'equilibrio. Ok? Quindi possiamo definirlo una disciplina attraverso cui la gestione di tutti gli aspetti, di tutti gli ambiti della propria vita vengono vissuti attraverso dei criteri di moderatezza ed equilibrio che permettono di mantenere ferma quella lucidità necessaria per capire quale sia la buona, accettevole volontà di Dio da un lato, ma anche per fare quindi le scelte che anche in certe circostanze possono apparire complicate, ma grazie a quella lucidità ti permette di fare la cosa giusta. Quante volte noi ci siamo ritrovati in certi tipi di esperienze dove abbiamo perso la lucidità e abbiamo magari cannato su certe situazioni, perché la lucidità è fondamentale per individuare, discernere e realizzare al meglio quello che è la volontà di Dio. Spesso il concetto di sobrietà è strettamente connesso all'immagine di gestione di quello che sono le sostanze inebrianti alcoliche in maniera corretta, perché sappiamo che, come ci ricorda anche l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Efesini, cosa dice? Dice che il vino porta alla dissolutezza, quindi non ubriacatevi. E noi spesso conosciamo anche per tante tragedie che accadono sulle nostre strade che quando vanno a effettuare, diciamo così, l'alcotest di soggetti che hanno provocato dei danni veramente problematici, spesso si associa la causa di un incidente alla mancata sobrietà presente in un individuo che ha portato quindi ad un abbassamento di quello che sono i riflessi, di quello che è un'attenzione, con tutti gli annessi e connessi del caso. Ma ovviamente la sobrietà, fratelli, non può essere legata soltanto al rapporto che noi abbiamo con l'alcol in genere, seppur questo è un aspetto determinante. Il concetto di sobrietà fa riferimento a quella lucidità che ti permette di poter disciplinare e vivere un equilibrio in tutti gli aspetti necessari della nostra vita, immaginiamo anche da un punto di vista emotivo, quante volte sollecitati magari da situazioni che emotivamente ci coinvolgono oltremodo misura, noi perdiamo di vista quello che può essere la lucidità. È capitato mai qualche volta di questo genere? Penso di sì, no? Questo è un fenomeno molto usuale, soprattutto, fratelli, se ci rendiamo conto del contesto sociale, soprattutto attuale, che stiamo vivendo, nel quale, fratelli, siamo abbastanza consci e consapevoli del fatto di ritrovarci in una società che è incontrollata e incontrollabile, dove sembra quasi che chi la fa da padrone e chi ha pubblicità e chi ha molta visibilità non sono le persone moderate e equilibrate, ma sono le persone che si caratterizzano per gli eccessi. Fateci caso, ad esempio, un esempio che mi viene in mente passando mentre sto predicando è una kermesse tranquilla come quella di Sanremo di tanti anni fa, che rappresentava anche un momento in cui ci si poteva ascoltare delle canzoni, diciamo così, e quindi orecchiabili, che potevano, diciamo così, anche in certo modo rallegrare il cuore. A distanza di anni è diventato più che una kermesse musicale, una kermesse davvero deplorevole, per non dire altro, dove sembra che ogni partecipante, più che prestare attenzione alle sue capacità canore, sia invece etichettato sulla base dei suoi eccessi. Quindi, anche nei talk show televisivi che immagino spesso possiamo ascoltare, ogni dibattito, fratelli, viene, diciamo, enfatizzato per stressare e aumentare, intensificare le tensioni, e alla fine spesso capita che c'è soltanto un contrasto di voci che alla fine non ti permette di capire quello che si sta dicendo, perché alla fine, fratelli, la vera audience viene, diciamo così, misurata sulla capacità di un talk show di creare talmente eccessi, e questo attira, diciamo così, la popolazione, gli spettatori. Questo è il mondo proprio di una società incontrollata, incontrollabile. Basti pensare, per circolare davanti, cioè, nelle auto di strada, non sai chi ti becchi la mattina, che magari può essere una persona che non riesce a controllare i propri istinti per poter poi arrivare anche a situazioni che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Questo per dire che la sobrietà, fratelli, è qualcosa che è una chimera. È una persona equilibrata, una persona moderata, che riesce, diciamo così, ad avere un atteggiamento temperato, sembra quasi che provenga da un altro paese. Ma fatto sta, fratelli, che quella grazia salvifica che è apparsa a tutti gli uomini un giorno, come ci ricorda Paolo nell'Epistola a Tito, quale attività svolge a livello pedagogico di insegnamento nei confronti di ogni degenerato? Insegna anche ancora, educa anche a che cosa? A vivere questo mondo giustamente, piamente e anche moderatamente. Allora, sotto l'impulso della grazia di Dio, possiamo vivere in questa sobrietà. E ovviamente, senza mai distaccarci dal contesto in cui Pietro sta, nel quale Pietro sta scrivendo, noi abbiamo visto che la chiave di lettura di questa epistola è la sofferenza in tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della vita. E noi immaginiamo come, quando le tensioni aumentano sotto tutti i punti di vista, c'è un grosso rischio inerente proprio al mantenimento di quella lucidità. Perché quando siamo sotto pressione, noi viviamo proprio il rischio poi di esplosioni, quegli eccessi che poi rischiano di provocare tanti danni. Allora, che cosa vediamo? Pietro sottolinea la necessità di essere sobri, perché la mancata sobrietà e la mancanza di sobrietà nella vita di una persona, come vedremo, produrrà degli effetti nocivi che permetteranno al nostro avversario di sprigionare tutta la sua forza e creare veramente danni devastanti nella vita anche di un credente. Guarderemo alcuni aspetti e vedremo sempre questa associazione, perché noi l'esercizio che stiamo cercando di rinnovare in ogni singolo consiglio è verificare l'importanza di quel consiglio e come la mancanza di quel consiglio lasci delle porte aperte per l'ingresso di questo leone ruggente. Efesini, quindi non perdiamo ovviamente Pietro, Efesini. Un ambito, appunto, nel quale la sobrietà e la gestione della sobrietà della nostra sfera emotiva è fondamentale, è dedicata ad un aspetto segnalato da Paolo, che ci spiega anche il motivo poi per cui la mancanza di questa attenzione provochi anche una opportunità per il nostro avversario. Capitolo 4, versetto 26. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Versetto 31. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira e clamore e parole offensiva con ogni sorta di cattiveria. Allora, qual è la sfera emotiva nella quale Paolo sta sottolineando l'importanza di mantenere una sobrietà che ci permetterà di non lasciare spazio al leone ruggente? È la gestione dell'ira legata essenzialmente all'amarezza. Sembra facile, adiratevi, ma non peccate. Dove finisce uno, dove inizia l'altro? Credo che sia un esercizio non proprio semplice da poter sbrigare. Però Paolo ci ricorda che non è che non siamo chiamati mai ad adirarci. È legittimo, c'è una santa ira che ci ricorda presente anche nella persona del Signor Gesù quando vedeva certe situazioni che provocavano veramente dei sentimenti di grande tristezza e di amarezza. Ma attenzione a ricordarci che l'ira dell'uomo non produce la giustizia di Dio. È una delle aree più forti della sfera emotiva nel quale noi possiamo lasciare spazio a Satana, al diavolo, che cerca chi di volare, è la mancata gestione di quello che può essere un'ira prolungata. Che cos'è, fratelli, l'amarezza? L'amarezza è un sentimento che può colpire la psiche, la morale, ma anche la parte spirituale, dovuto a circostanze, ad eventi, a persone che possono con il loro atteggiamento provocare un'animosità nella nostra vita che fin quando è relegata ed è gestita può essere anche, tra virgolette, tenuta a bada. Ma quando questa amarezza si trasforma spesso sotto i colpi dell'ira in un atteggiamento prolungato nel tempo, rischia di provocare dei gravi danni all'interno di un individuo. Danni che possono rovinare non soltanto la parte morale, ma addirittura anche la parte fisica. Molto spesso, è stesso la scienza medica che comunica questo tipo di atteggiamento, delle situazioni di amarezza prolungato possono provocare come effetti collaterali anche malattie fisiche. Non perché ci siano delle patologie in sé per sé diagnosticate da un punto di vista medico, ma perché sono frutto, come conseguenze collaterali, a quello stato di malessere, di amarezza che è perpetrato all'interno della vita di un individuo. E quindi che cosa ci dice Paolo? Ci dice che se è vero che possiamo adirarci, abbiamo bisogno però di una gestione attenta di questa ira, perché l'ira prolungata, afferma Paolo, permetterà di fare posto al diavolo. Che cosa significa fare posto al diavolo, fratelli? Nell'ambito anche della tematica che stiamo portando avanti. Vuol dire che il nostro leone ruggente, che viene definito il diavolo, abbiamo visto che l'appellativo di diavolo significa, tra le altre cose, calunniatore, creatore anche di caos, va a nozze quando assiste a delle persone soggette continuamente ad uno stato di ira, perché condiziona la lucidità, priva quella persona di sobrietà e riesce a stimolare quella serie di rivendicazioni, di recriminazioni, portando quella persona a ritenersi sempre dalla parte della ragione, a pensare che la colpa sia sempre delle altre persone e a iniziare a maturare atteggiamenti legati proprio alla rappresaglia. Allora che cosa vediamo? Quando ci sono questi tipi di situazioni, il nostro avversario, appunto il diavolo, che viene definito proprio come calunniatore, come creatore di caos, va a nozze. Allora una persona che non riesce a mantenere quella sobrietà, motivo di questa sfera emotiva particolarmente delicata, si ritrova senza rendersi conto preda del leone ruggente che va proprio a divorare questo. Quindi che cosa ci ricorda l'apostolo Paolo nel versetto 32? Di essere benevoli, misericordioso, perdonandoci a vicenda, insegnandoci una verità importante, che è il perdono che Dio vuole che noi esercitiamo a vicenda, seppur per la sua realizzazione necessita, diciamo così, di elementi che devono esserci come un ravvedimento, come quello che può essere una presa di coscienza reale delle proprie colpe, in realtà il perdono è lo strumento spirituale che Dio mette a disposizione dei figli di Dio affinché possano conservare anche la sobrietà. Perché quando noi siamo disponibili a perdonare, e quindi eliminare quelle ire, quella cruccia, quell'amarezza, noi ci mettiamo nelle condizioni anche di poter mantenere quella lucidità. Seconda Corinzi, capitolo 2, a proposito di questo aspetto. Vediamo che cosa dice ancora Paolo su questo aspetto. Sappiamo che la prima epistola dei Corinzi è particolarmente piena di riprensioni rivolte da Paolo nei confronti della Chiesa di Corinto a motivo di tanto disordine presente, addirittura di situazioni anche, diciamo così, nella sfera veramente della deviazione sessuale, dove porta una persona addirittura a tenersi la moglie del papà, come sappiamo, la sua madrigna, e quindi a vivere situazioni veramente problematiche, dove arriva pure a lanciare un vero e proprio anatema nei confronti di questa persona. Molto probabilmente la secondo capitolo fa riferimento a questa persona che nel frattempo sembrerebbe che si sia convertito, non sappiamo effettivamente se faccia riferimento a questo soggetto, ma potrebbe darsi di sì. Ma quello che, sul quale vogliamo, diciamo così, soffermarci è la preoccupazione di Paolo di rivitalizzare questa chiesa e di porre l'accento proprio sul concetto del perdono. Versetto 10. A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. 2:10. Perché anch'io, quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché, guardate, non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Qual è la preoccupazione di Paolo? Esercitate il perdono. Ripeto, il perdono biblico prevede tutta una serie di elementi legati anche alla consapevolezza della propria colpa, quindi anche al ravvedimento. Però qui sta parlando della disponibilità a perdono, perché la disponibilità a perdono è uno strumento che la grazia di Dio mette a disposizione dei credenti, non soltanto per mantenere il giusto equilibrio delle proprie relazioni e onorare Dio, ma anche perché attraverso il perdono noi non ci lasciamo imprigionati nelle macchinazioni di Satana. E una delle macchinazioni più efficaci di Satana qual è? Far mantenere il cruccio, l'amarezza nella vita di una persona, così l'ha divorata. Questo è un ambito in cui questo consiglio saggio di Pietro, siate sobri, è fondamentale. Vediamo adesso però un altro aspetto legato sempre alla sobrietà. Cerchiamo di esaminare all'interno della scrittura tutti questi passaggi perché ci permette di avere una visione più chiara e completa di quello che è la tematica che stiamo assistendo. Un altro aspetto fondamentale, forse per qualcuno potrebbe pure sgranare i propri occhi, ma è la realtà e lo vedremo, è anche la capacità e la sobrietà di gestire e di usare le discipline spirituali nobili e lodevoli con quel però criterio di sobrietà che ti permette di non dimenticare la propria responsabilità anche su altri piani. Qualcuno potrebbe dire: Paolo, ma che cosa vuoi dire? Adesso lo vediamo. Prima Corinzi, capitolo 7. Questo è un altro elemento che proprio oggi riflettevo ancora più approfonditamente, perché noi abbiamo bisogno della sobrietà anche nell'esercizio e nell'uso di quelle discipline spirituali che sono nobili, ma che se vengono gestiti con una superficialità e con una quasi ubriachezza, rischiano di farci perdere di vista altri elementi importanti sui quali noi abbiamo una responsabilità spirituale. Guardate Paolo che cosa dice. Capitolo 7, a proposito del matrimonio, versetto 5. Non privatevi l'un l'altro, se non di comune accordo, per un tempo per dedicarvi alla preghiera. Guardate. Se poi ritornate insieme. E poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della incontinenza. Guardate, uno degli ambiti nei quali Paolo si preoccupa di consolidare il rapporto coniugale, l'intimità coniugale, è attraverso quello che può avvenire all'interno di una coppia di credenti anche matura. Qual è? è quello di arrivare ad un punto, perché ci si trova in certe situazioni particolari della propria vita, dove si avverte bisogno di una totale dedizione alla preghiera, dove c'è anche, diciamo così, un distacco da un punto di vista fisico, di intimità coniugale, che dovrebbe invece caratterizzare, perché la vita normale appunto tra un marito e una moglie, perché ci ricorda appunto che la moglie non ha potere sul corpo, ma è così come lo stesso il marito non ha il potere sul proprio corpo, ma la moglie, per capire proprio l'importanza di questo concetto di reciprocità all'interno della coppia, come per vivere quell'intimità coniugale che è parte integrante di quell'unità che Dio ha creato all'interno dell'istituzione del matrimonio. Allora, una coppia può arrivare per motivi, situazioni particolari, di certa sofferenza che possono arrivare anche spirituali, o perché si trova di fronte ad un bivio nella propria vita per fare delle scelte importanti dove si pensa che sia il caso di dedicarsi completamente alla preghiera. È una disciplina spirituale poco lodevole, fratelli? Assolutamente lodevole. Mettersi davanti al Signore singolarmente per poter capire cosa dobbiamo fare intorno ad una certa circostanza. Noi che siamo spirituali avremmo detto: potete rimanere in preghiera tutto il tempo che volete, giusto? Tanto siete attaccati al Signore e sicuramente non sarete tentati. Ma le cose non sono così. Paolo che cosa dice? Paolo dice: questo avvenga per breve tempo, perché? Perché riconosce il valore importante, fin quando restiamo in questo corpo, di una responsabilità che è reciproca, col marito, con la moglie, la moglie e il marito, anche in presenza di discipline spirituali lodevoli. Il fatto che noi siamo chiamati a non perdere la sobrietà intorno a quello che può essere la sfera intima coniugale, perché un eccessivo distacco potrebbe diventare un ottimo terreno fertile per Satana e accarappiare la vita e divorare la vita di una persona. Qualcuno potrebbe dire: ma come? La preghiera non ti garantisce questa gestione? Beh, fratelli, fin quando restiamo in questo corpo siamo chiamati a un certo tipo di responsabilità, ma questo mi ha fatto riflettere su come anche i ministeri, i servizi, gli impegni che a raffica possono essere presi, non devono mai portarci a perdere quella sobrietà nella nostra vita a riguardo le nostre responsabilità all'interno della coppia, perché l'unità nella coppia non è qualcosa che si costruisce dall'oggi a domani. O no, se scusi, da oggi a domani? Non credo. Ma è un lento, continuo e faticoso lavoro per cercare di realizzare quello che è il progetto di Dio all'interno dell'istituzione del matrimonio. Spesso molti prendono a prestito, per esempio, quel versetto che poi, poco dopo dirà Paolo, quando dice: quelli che hanno moglie, siano come se non l'avessero. No, non so se avete mai sentito questo versetto. Per dire: tu, se devi servire il Signore, devi prendere tutti gli impegni, tua moglie è come se non dovesse avere tua moglie. Beh, fratelli. E molti si hanno costruito anche dei romanzi sopra, cercando di portare avanti il ruolo del marito indipendentemente dalla moglie. Mentre, fratelli, io credo che nella visione completa della scrittura c'è qualcosa un po' diverso, no? Abbiamo bisogno di avere sobrietà, fratelli, e quanto è importante investire il proprio tempo nella costruzione dell'intimità, che ricordo in una realtà ecclesiale che mi spinsero necessariamente a forza a portare uno studio sulle coppie legato a certi ambiti molto particolari. Defilavo, poi a un certo punto dovetti prendere per forza, diciamo così, la mia responsabilità, e guardai proprio come il concetto di intimità coniugale fosse non soltanto riferibile alla sfera spirituale semplicemente, o comunque anche fisica, ma anche coinvolgesse l'intimità emotiva, l'intimità creativa, l'intimità intellettuale, tutti aspetti fondamentali che ci fanno capire che nel matrimonio c'è bisogno di investire tanto. E anche gli impegni e le discipline che noi possiamo coltivare per la grazia di Dio, al di là dell'estensione, hanno bisogno sempre di essere equiparate per non andare e perdere quella buona lucidità e sobrietà, compensandole con quelle che sono le responsabilità personali anche all'interno di un matrimonio, all'interno di una famiglia. Altrimenti avremmo potuto prendere il consiglio di Paolo. Che cosa dice Paolo? Io vorrei che foste tutti come me. ma dato che non è riservato questo per tutti, ovviamente abbiamo bisogno di prenderci tutto il pacchetto nella sua interezza. Quindi abbiamo bisogno di coltivare questo. Quanto è importante questa sobrietà? Posso prendermi altri 5 minuti perché volevo concludere il secondo punto. Quindi guardate come la sobrietà è importante. E quante volte abbiamo assistito magari a situazioni nelle quali una persona, il marito, si è preoccupato soltanto di portare avanti quello che sono servizi, ministeri, dimenticando la relazione con la propria moglie, e poi ci si ritrova in vecchiaia dove non si è nemmeno sposato. Questo perché? Perché purtroppo quando si perde la sobrietà, e la si può perdere anche nelle cose legittime come quelle diciamo di tipo di spirituali, rischia poi di essere controproducente. E lì ecco che si creano, come nel caso della sessualità, ma anche in altri ambiti, delle porte per Satana che appunto, anziché vedere un'unità, vede una separazione e lì entra per creare caos, per creare scompiglio e per tutti poi gli elementi che purtroppo si vedono anche all'interno delle nostre realtà. Ultimo aspetto, cioè quarto consiglio imperativo di Pietro. Quindi siate sobri, vedete com'è la sobrietà, questo collegamento che esiste tra la persistente lucidità, perché altrimenti si rischia di lasciare spazio al nostro avversario. Siate sobri. Il quarto consiglio, che cos'è? Vegliate, la vigilanza. Che cos'è la vigilanza, fratelli? La vigilanza è un'attitudine inerente alla capacità di custodire, alla capacità, fratelli, di vegliare attentamente affinché si possa intercettare, prima anche che si materializzano, dei pericoli. Sono un po', io le considero quelle antenne che incominciano già a catturare quelli che sono i segnali che non sono buoni. E più si alimenta quello che poi Pietro dirà nella sua seconda epistola, cioè aggiungete quei 7 elementi nella vita del credente, e più questo ci renderà abbondanti, fruttuosi, ma ci permetterà anche di poter essere vigili su certe situazioni. La mancata alimentazione di un atteggiamento coerente con la vigilanza rischia di portare un livello di attenzione bassa, e più si abbassa l'attenzione, più ecco che anche lì ci può essere un terreno facile per il nostro avversario. Sempre questa associazione la possiamo guardare, ad esempio, in ambito dottrinale, ma non solo, e quindi vi invito in Seconda Corinzi a prendere la parola, capitolo 11, dove meno vigilanza significa più esposizione alle seduzioni, perché non riusciamo a cogliere la differenza di ciò che apparentemente può apparire, scusate il gioco di parole, bene, ma che in realtà nasconde tanto male. Quindi questo è possibile soltanto aizzando l'antenna e guardando quello che sono degli aspetti fondamentali. La Chiesa di Corinto stava vivendo meccanismi a motivo di questa situazione. Capitolo 11, versetto 3. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte, sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che voi avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Ok? Questo che cosa significa? Significa che stava subentrando, era subentrato, anzi, nella Chiesa di Corinto, un certo, diciamo così, abbassamento del livello di attenzione su quello che erano delle verità bibliche. E abbassare il livello di attenzione sulle verità bibliche significava poca attenzione a intercettare quello che veniva detto anche spesse volte tra le righe. Perché spesse volte le falsità vengono miscelate con gran dose di verità, ma non è che quella verità poi è verità, ma è mescolata con dosaggi di falsità che rendono inquinata tutto quello che può essere la predicazione. Infatti, il rischio di questa chiesa di Corinto era proprio questo. E infatti, che cosa ci racconta nel versetto 13? Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsi, perché anche Satana si traveste da angeli di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia, la loro fine sarà secondo le loro opere. Vedete come la capacità, e oggi, fratelli, nel mondo anche cosiddetto evangelico c'è tanta, purtroppo, distorsione di quelle che sono le verità. Rischiano, diciamo così, di passare in maniera silente e inquinare quello che è l'uditorio e automaticamente inquinare anche quella che è la crescita. Com'è possibile tutto questo? Anche perché c'è una capacità che l'avversario ha, non presentarsi come un leone ruggente, ma presentarsi come un agnello rivestito, diciamo, un lupo rivestito d'agnello, e gli operai fraudolenti si travestono come ministri di luce. E quindi poi alla fine però il Signore sa che c'è un tempo dove si scoprirà ogni cosa, ma nel frattempo i danni che si sono provocati nella vita di chiese, di fratelli, di singoli, di famiglie, è ormai anche insanabile. Allora, fratelli, abbiamo visto questi altri due punti, mi scuso se ho preso 5 minuti in più, ma abbiamo chiuso questi altri due punti. Se Dio vuole, termineremo domenica guardando l'ultimo punto, l'ultimo saggio consiglio e poi ci incanaleremo verso quella che è la spettacolare dossologia presentata da Pietro, che ci porterà davvero ad adorare il Signore. Che Dio benedica la sua parola. Amen.